Siamo sempre dentro alla questione della guerra russa, guerra civile russa. È importante ricordare che la guerra civile russa è cominciata nel 1918 e che è proseguita negli anni successivi, anche al termine della guerra. Quindi va ricordato questo aspetto perché ha dei riflessi sulla politica interna degli stati nel periodo post-bellico. E quando in Italia cominciano a formarsi le squadre nere del fascismo agrario, che poi provocheranno la marcia su Roma, è in corso la guerra civile russa tra armata rossa e armate bianche. E tra l'altro l'Europa occidentale, compreso gli Stati Uniti e il Giappone, non sono estranei a questa vicenda, che non viene trattata come un fatto interno, ma viene trattata come un problema internazionale per la sicurezza del mondo. E quindi in particolare la borghesia guarda con paura all'effetto contagio che sarà possibile se il comunismo dovesse veramente radicarsi in Russia. Voglio dire che la Francia, l'Inghilterra, già prima durante la guerra, perché vorrebbero che la Russia continuasse a combattere, ma anche dopo che la guerra è finita ed è stata vinta dalle potenze dell'intesa, continuano a alimentare questa guerra anticomunista, secondo la visione per cui il comunismo è un pericolo per tutti. E per chi in particolare è un pericolo? Ovviamente loro all'epoca non sapevano che il comunismo avrebbe comportato quello che noi abbiamo conosciuto storicamente, cioè miseria abbastanza diffusa, non proprio forse così diffusa come uno può immaginare, ma generalmente non c'è stato quel decollo economico che abbiamo visto nei paesi capitalisti di economia di stampo americano, e soprattutto la perdita della libertà, per cui tutto il problema della repressione del dissenso, della mancanza di dibattito libero, aperto, di conflitto di ideologie differenti. Insomma, il mondo poi comunista è stato un mondo conformista, un mondo in cui la libertà di parola non era del tutto garantita, in cui la democrazia non ha mai preso piede, perlomeno nella forma multipartitica che noi conosciamo. Tutto questo era di là da venire. All'epoca si vedeva soltanto il comunismo che lottava per avere il diritto di provarci nel paese in cui era avvenuta la rivoluzione bolscevica, e il mondo occidentale alimentava le armate bianche con l'obiettivo di soffocare sul nascere questa rivolta o rivoluzione che fosse, a seconda che avesse o meno successo. Come mai l'Occidente si impegna così tanto? Perché l'Inghilterra, perché la Francia, perché il Giappone, perché gli Stati Uniti inviano truppe, armi, sollecitano l'insurrezione dei contadini provocando enormi problemi e anche terribili massacri? Perché è ovvio che poi l'Armata Rossa, aggredita in casa propria, in parte da cittadini che dissentono, in parte sollevati ad arte perché combattano per interposta persona una guerra che non è più soltanto russa, ma è una guerra di comunismo contro anticomunismo. In sostanza è logico che poi questa guerra degenera, provocando quei milioni di vittime di cui abbiamo avuto modo di parlare, per cui diventa una guerra fervore ideologico, quasi religiosa, cioè chi combatte, crede di combattere per le forze del bene contro le forze del male, e naturalmente ciascuno pensa che l'altro sia un militante dell'esercito del male. I comunisti pensano che i capitalisti non hanno alcun diritto di entrare nel gioco politico russo, e invece lo fanno. E perché lo fanno? Perché hanno paura del contagio, perché chiunque abbia delle proprietà fuori dalla Russia, non solo in Russia ma anche fuori dalla Russia, si sente minacciato dall'esperimento russo. D'altro canto, se voi foste stati dei nobili durante la rivoluzione francese, dei nobili tedeschi, dei nobili italiani, dei nobili spagnoli, vi sareste sentiti minacciati dalla rivoluzione francese? Se non vi foste sentiti minacciati, avreste fatto male, avreste sbagliato, avreste sottovalutato la portata della rivoluzione francese. La rivoluzione francese ha eliminato la nobiltà dalla faccia della terra. Noi lo sappiamo, viviamo 150 anni dopo la rivoluzione francese, forse di più, sicuramente di più, e sappiamo che non esiste più la nobiltà. La nobiltà non ha più posto in questo mondo. Qual è stata la causa di questo? La rivoluzione francese. Quindi soffocare la rivoluzione francese era negli interessi dei nobili, i quali avessero la lungimiranza di capire che bisognava bloccarla prima di scomparire come classe sociale. Analogamente, un borghese del 1920 poteva dire: dobbiamo combatterla adesso questa battaglia, perché se la perdiamo e il comunismo vince, faremo la fine dei nobili durante la rivoluzione francese, cioè verremo cancellati dalla storia. E cancellare dalla storia i borghesi significa cancellare dalla storia la proprietà privata. D'ora in poi gli uomini nel futuro leggeranno la storia di un tempo in cui l'umanità aveva la proprietà privata e penseranno: che assurdità avere la proprietà privata, esattamente come oggi pensiamo che assurdità pensare che possa scorrere il sangue blu nelle vene di qualcuno che si considera nobile per antichi natali, per una famiglia di antica origine. Capite? Cioè la storia poteva sembrare all'epoca, di fronte a una incredibile biforcazione. O soffochiamo adesso la rivoluzione comunista, oppure siamo spacciati per sempre. Il che poi dimostra perché e spiega perché poi il mondo è rimasto, per così dire, diviso in due blocchi che non si sono parlati per un secolo. Inizia infatti con la prima guerra mondiale il secolo breve. E quando è che finisce il secolo breve? Il Novecento. Inizia nel 14. Quando è che finisce? Nel 1991, con l'anticipazione dell'89, che è il muro di Berlino. Quando crolla il comunismo? Il comunismo costituisce un discrimine storiografico evidente, per cui il mondo dopo che il comunismo ha vinto in Russia non ha niente a che vedere con il mondo di prima. È un mondo diviso in due emisferi: l'emisfero orientale, che è quello che ruota, gravita intorno a Mosca, in cui si è fatto il comunismo e che viene visto come l'appestato, il lebbroso del mondo. Bisogna creare un cordone sanitario in maniera tale che quell'appestato non contagi altri, e se per caso qualche paese si dimostra interessato ad aprirsi il comunismo, bisogna subito intervenire e lottare per evitare che il contagio si allarghi, perché non si sa fino a che punto si potrà allargare. Pensate alla storia del secondo Novecento, la guerra di Corea, la guerra del Vietnam, il comunismo in Cina, tutta la questione di Taiwan che è ancora oggi presente, il comunismo a Cuba. Tutti questi eventi storici sembrarono testimoniare che il comunismo si andava allargando mentre il capitalismo andava restringendosi. Quindi il tema era combattere al confine tra i due emisferi in maniera tale che il comunismo, se non può essere sradicato dal mondo, apparentemente non era possibile farlo nella seconda metà del Novecento, perlomeno non si allarghi e soprattutto che non contagi noi. Per cui c'è l'ossessione anticomunista nel mondo occidentale. In Italia c'è l'anticomunismo, e chi è che garantisce la lotta strenua contro il comunismo? Il fascismo. Il fascismo ha come ragione d'essere la lotta al comunismo, garantire la proprietà privata. Nessuno tocchi la proprietà privata, ok? E chi in Germania? Il nazismo, ovviamente. Il nazismo è antibolscevico. Poi Hitler scatenerà l'operazione Barbarossa per distruggere la Russia. Due sono i nemici del mondo civile, secondo Hitler: gli ebrei e i russi, cioè i comunisti. E quindi lui si incarica di rendere il mondo un posto migliore. Che doveva fare? Doveva fare quello che era giusto secondo il suo punto di vista. Un mondo senza ebrei e senza comunisti è un posto migliore. Questa era la sua visione. E poi l'ha perseguita con folle lucidità. E che dimostra che l'ideologia è pericolosa, sempre. Basta pensare alle guerre di religione, sono pericolosissime, perché non hai più di fronte una persona umana, ma hai un nemico che va purificato, estirpato. L'ideologia è pericolosissima, perché ci fa dimenticare che non abbiamo di fronte dei bersagli, ma delle persone. Quando l'ideologia divide il mondo in buoni e cattivi, creando una stupida distinzione che non ha ragione d'essere, perché ciascuno ha la sua visione delle cose. Quindi la guerra civile russa è stata un'esperienza drammatica, tragica, che è costata milioni di morti. I russi l'hanno vista come, e non si sono più ripresi da questo shock psicologico, il mondo ce l'ha con noi, il mondo ci odia, complotta contro di noi. In effetti tutto il mondo ricco cercava di bloccare, di arginare questa possibilità di contagio comunista, e quindi appunto in particolare l'Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti, che basati sull'idea del capitalismo, della proprietà privata, della libertà di commercio, della libera iniziativa privata, guardava lo statalismo comunista come un errore colossale, clamoroso. Lo è stato poi, tra l'altro, perché la storia si è incaricata di dimostrare che il comunismo non ha funzionato in nessun luogo in cui sia stato sperimentato. Non ha funzionato a Cuba, non ha funzionato in Cina, non ha funzionato in Corea, non ha funzionato in Vietnam, non ha funzionato in Russia. Però d'altro canto all'epoca non se ne aveva contezza, per cui si vedeva questa come un'aggressione armata da parte di potenze ostili, praticamente il mondo civile dell'epoca, le grandi potenze coloniali che governavano la gran parte del mondo, nei confronti di un paese che aveva l'unica colpa di voler fare qualcosa di diverso rispetto agli altri. Per cui si crea appunto questa condizione di isolamento della Russia, vista appunto come il lebbroso del mondo. Va isolato con un cordone sanitario, nessuno deve ricevere i russi, nessuno deve parlare con i russi, dimentichiamoci che esistono, cerchiamo appunto di non parlarne. Ecco, questo è un tema interessante perché appunto si è esaurito nel 1991, quindi una manciata di anni fa. C'erano domande, ragazzi, su questo? Era una specie di riepilogo questo che ho fatto. Tutto ok? Allora possiamo andare avanti, altrimenti non la finiamo più. Questa è un'immagine ricolorata di Lenin che parla a Mosca e ci dà un po' l'idea di che cosa sia un governo rivoluzionario, in cui il primo ministro non è che faccia conferenze stampa all'interno di locali appositi, ma deve arringare la folla, deve in qualche maniera essere credibile di fronte a un popolo che reclama a gran voce quello che sappiamo, cioè la pace il pane e la terra, e poi contemporaneamente appunto deve dimostrarsi capace di guidare la nazione verso il proprio futuro, deve creare un senso di unità, di compattezza, anche perché siamo in una fase di grande sconvolgimento, lo zar non c'è più, non si sa quale sarà il futuro, è un momento molto convulso. Questa è una fotografia tra l'altro molto interessante che testimonia di come poi la censura di stampa sia stata implacabile nell'età dello stalinismo, che sono gli anni 30 sostanzialmente. In che cosa consiste questa censura? Come si vede? Qui appare in questa fotografia Lenin che sta arringando la folla in un comizio. Poi qua invece, sulla sua sinistra, alla base del palco improvvisato, vediamo la figura di Trotsky. Trotsky è, vi ricordate, l'organizzatore, il motivatore e il comandante in capo dell'Armata Rossa. L'Armata Rossa ha avuto una funzione rivoluzionaria essenziale, cioè non ci sarebbe stata rivoluzione senza l'Armata Rossa, ed è l'Armata Rossa che ha vinto la guerra contro le Armate Bianche. Quindi senza Trotsky, che non peraltro verrà considerato il naturale erede della politica di Lenin, prima o poi Lenin morirà, e chi dovrà succedergli nel capeggiare la rivoluzione? Beh, quello che ha dimostrato una spiccata fede comunista, che ha dedicato tutto se stesso alla protezione della rivoluzione, è stato appunto Trotsky. Quindi sembrerebbe lui il più naturale erede di Lenin. Trotsky, tra l'altro, è una persona molto colta, è una persona molto intelligente, nonostante sia un uomo che ha organizzato l'aspetto militare, perché è un rivoluzionario abile anche in questi aspetti, però rimane sempre un uomo profondamente legato alla politica. Andiamo avanti. Ecco, dicevo, in che cosa consiste quindi il falso storico? Consiste nel fatto che questa fotografia nell'età di Stalin viene ripubblicata con Trotsky sbianchettato attraverso un fotoritocco fatto con la tecnologia dell'epoca, che però era importante. E perché? Perché Trotsky verrà assassinato da Stalin, addirittura nella lontanissima città del Messico. Trotsky non diventerà effettivamente l'erede di Lenin, invece diventerà un uomo che Lenin considerava pericoloso, troppo violento, troppo autoritario, troppo rozzo per poter guidare la rivoluzione comunista. E chi sarebbe costui? Sarebbe Stalin, il cosiddetto autoproclamatosi uomo d'acciaio. Forse anche il suo nome di battaglia politica dice qualcosa del suo temperamento, del suo carattere. Un georgiano che a quanto pare non aveva particolari doti di finezza intellettuale. Comunque sia, una volta che Stalin prende il potere, la caratteristica della politica di Stalin saranno le purghe staliniane. Le purghe significa ammazzare tutti quelli che possono in qualche maniera concorrere o dissentire o fare ombra a lui, a Stalin, che deve essere l'unico simbolo, l'unico uomo della rivoluzione. Non deve avere nessuno che accumuli su di sé simpatia, prestigio, potere, favore popolare, che possa pertanto fargli ombra o discutere i suoi ordini o in qualche maniera introdurre degli elementi dialettici di confronto o di dissenso rispetto a quanto ordinato da Stalin. Sistematicamente, a ondate regolari, Stalin fa assassinare tutti. Fa assassinare uomini politici del partito con accuse, calunnie di qualunque tipo, accuse non dimostrate. Naturalmente, mancando una vera distinzione di poteri, il potere giudiziario trova sempre che sono colpevoli tutti quelli che vengono indicati attraverso Stalin come indiziati di aver commesso crimini contro la rivoluzione. E poi successivamente anche generali. Per esempio, quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, la Russia si trova impreparata, anche perché praticamente tutti i vertici dell'esercito, costituiti da persone che avevano praticità, conoscevano l'arte militare, erano tutti stati fatti ammazzare non da sicari, ma da tribunali rivoluzionari che li trovavano colpevoli di cospirazioni, di corruzione, di aver preso bustarelle, di essere inseriti all'interno di complotti e via dicendo. Perché questo atteggiamento di Stalin? Perché le purghe servivano a eliminare tutti quelli che stavano diventando leggermente più potenti e che potevano ambire a contrastare le politiche di Stalin. Insomma, la sua politica è ammazzare la gente che può costituire un problema per lui, in particolare per la sua visione di quello che è il comunismo e di come il comunismo deve essere realizzato. Insomma, la rivoluzione russa non si fa risparmiare il terrore, solo che il terrore all'età di Robespierre a un certo punto è stato interrotto, invece nell'età di Stalin non si è mai interrotto. Il terrore è continuato per tutta l'età di Stalin, che è terminata nel 1954. Per cui avvicinarsi a Stalin o diventare leggermente più luminosi nel panorama politico russo dell'età di Stalin era pericolosissimo, perché appunto Stalin non perdonava nessuno, neanche per i suoi meriti. Ecco appunto perché uno può crescere in popolarità per i suoi propri meriti. Quindi Trotsky pure, Trotsky ha perso la gara per la leadership della rivoluzione, ha capito l'antifona ed è scappato all'estero, in un paese lontanissimo che è il Messico, dopo aver variamente girovagato per il mondo, è stato raggiunto da un sicario di Stalin anche a Città del Messico, a molti anni di distanza dal 1924, quando si consuma il confronto politico, nel senso che nessuno doveva rimanere su questa terra che potesse oscurare la fama e il prestigio di Stalin. Questo è l'uomo che è stato l'erede della rivoluzione. Però volevo farvi capire che questa foto è famosa perché poi negli anni dello stalinismo questa foto veniva continuamente ripubblicata, perché un po' come la Repubblica Italiana si fonda sui valori partigiani dell'antifascismo eccetera, e per cui viene continuamente celebrata, ricordata la lotta di liberazione dal nazifascismo, così il comunismo fondava la propria identità sull'evento battesimo rappresentato dalla rivoluzione, e quindi c'è la celebrazione di tutti gli eroi della rivoluzione. Lenin viene monumentalizzato e tra un po' vi farò vedere in che condizioni è ridotto Lenin, che esiste ancora come oggetto di culto, diciamo, no? Perché ovviamente questo che diventerà un regime totalitario tende a creare il culto carismatico del capo, cioè una specie di visione ossessiva del leader come messia divino, come profeta di salvezza, qualcuno che non è un vero uomo, che è qualcosa a metà tra Dio e l'uomo sostanzialmente. Siccome manca la religione nel comunismo, perché viene spazzata via, però c'è una specie di divinizzazione di quelli che hanno concepito e realizzato la rivoluzione. Ebbene, Trotsky scompare, una specie di damnatio memoriae. Nessuno deve più sapere che c'è stato anche Trotsky. Ma come è stato l'organizzatore dell'Armata Rossa? Ha avuto un ruolo fondamentale. Ma è caduto in disgrazia. E la caduta in disgrazia significa cancellare dalla storia Trotsky. No, Trotsky non è mai esistito. Lì vicino al palco con gli alieni non c'era nessuno. Ok? Questo è il tipo di lavoro che poi lo stalinismo ha fatto nelle menti dei russi, cioè convincere la gente che le cose sono andate in una certa maniera, manipolando la storia senza rispetto per la verità oggettiva dei fatti. Questa invece è la foto del luogo in cui è stata assassinata la famiglia dello zar. È il massacro di Ekaterinburg. Ekaterinburg è una regione interna della Russia europea, in cui nella notte tra il 16 e il 17 luglio sono stati assassinati lo zar, la moglie e tutti i loro figli, dell'età compresa tra i 10 e i 20 anni. Non abbiamo prove dirette, poi non esiste neanche più il muro, ma comunque è accertato che sono stati assassinati. Perché sono stati assassinati? Insomma, penso più o meno per lo stesso motivo per cui è stato assassinato Mussolini, cioè per togliere argomenti ai nostalgici dello zarismo. Se c'era qualcuno in giro che voleva ritornare all'epoca degli zar, eliminare lo zar pareva una buona soluzione, come d'altro canto tagliare la testa a Luigi XVI è sembrata una buona soluzione. Non direi che è una soluzione democratica, ma nel pieno della guerra capitano di queste cose. Perché è stato ammazzato Mussolini nel 45? E insomma, per evitare che potesse rimanere in circolazione. Alla fin fine è quello. Non lo definiresti un atteggiamento degno di uno stato di diritto che ha il culto della civiltà giuridica? Ciò nonostante, forse era necessario, non lo so. Ecco, poniamoci la domanda. È caduto in disgrazia perché era il contendente alla successione, alla leadership della rivoluzione comunista. Quindi il punto è questo: due erano le grandi personalità dell'epoca, in particolare due che si sono profilate, uno è Trotsky e l'altro è Stalin. Alla fine la lotta per la leadership è stata vinta da Stalin, e la politica di Stalin fin dall'inizio è stato eliminare tutti i propri concorrenti. E sicuramente il più grande dopo Lenin era Trotsky, cioè quello che godeva di maggior popolarità, quello che era amato come un eroe, visto dai russi come fosse Napoleone per i francesi, insomma. Era un grande mito. Pareva logico che fosse lui, e strano che fosse Stalin, che era tutto sommato un modesto burocrate. Ciò nonostante, per varie ragioni, vinse la leadership Stalin e poi applicò i metodi staliniani, che da quel momento in poi sono la distruzione di chiunque provi a far ombra alla sua leadership, e anche la damnatio memoriae, in maniera tale che nessuno sappia più che c'è stato un Trotsky che ha lavorato per la rivoluzione, che dà un po' l'idea di che cosa sia stata la dittatura comunista, cioè un posto in cui la storia viene manipolata per creare una controstoria che non ha veri legami con la realtà, o perlomeno che modifica profondamente la realtà. Questa era la famiglia di Nicola II Romanov, vedete appunto composta da madre, padre e appunto cinque figli, di cui appunto un solo maschio il quale poi era anche molto malato, era emofiliaco, una malattia del sangue grave, per cui insomma cresceva stentatamente. Ciò nonostante, per i bolscevichi non ci fu pietà e vennero tutti giustiziati per eliminare quello che poteva essere un punto di riferimento per le armate controrivoluzionarie, quelle che volevano estirpare il comunismo. No, no, l'armata rossa. Sì, sì, certo, i comunisti, i bolscevichi hanno ucciso lo zar. I comunisti dove? No, no, quando l'armata bianca ha messo le mani su questa casa, hanno cercato di trovare le prove, perché ovviamente è stato ucciso in segreto. Non è stata fatta un'esposizione pubblica del corpo dello zar e di sua moglie e dei figli. Quindi si erano perse le tracce della famiglia reale, ma poi a un certo punto è stato accertato che effettivamente sono stati uccisi. Anche questa può sembrare una cosa, ed è certamente una cosa, insomma, piuttosto grave. D'altro canto, se gli americani avessero messo le mani su Hitler, che cosa sarebbe successo? E insomma, dai, l'avrebbero ammazzato sicuramente. Ci sono poi tutti i temi, appunto, del processo di Norimberga, il quale viene variamente interpretato, però insomma i criminali di Norimberga sono stati in larga misura mandati a morte, per dire, ovviamente attraverso un processo che è meglio che metterli al muro e fucilarli, sicuramente. Però sulla natura limpida del processo ci sono dei dubbi, perlomeno c'è un dibattito storiografico da parte di chi ritiene che no, che siano stati condannati secondo legge con tutte le garanzie, e altri che ritengono viceversa che non è stata un'operazione giuridicamente limpida. Ecco. Quindi nasce l'URSS nel 1922. La nascita dell'URSS, però, capite che avviene in condizioni quasi disperate, condizioni economiche gravissime, una condizione di caos notevole, una guerra civile che non soltanto ha lasciato una scia di sangue, ma che ha profondamente rotto la compattezza del popolo russo, e per cui in questi tempi emergenziali sembra necessario richiamare tutti a compattezza, ordine, e non c'è spazio per elezioni democratiche, assemblee costituenti, c'è invece la necessità, appunto, di riportare la situazione sotto controllo attraverso dei metodi che sono coercitivi e violenti. E allora quali sono questi metodi? Beh, tutti fuori legge, tutti quelli che si ribellano alla rivoluzione comunista vengono considerati nemici dello Stato, insomma. Provo a fare un paragone, sarebbe stato un po' come se nell'Italia repubblicana qualcuno continuasse a girare in camicia nera e a inneggiare il fascismo. E cosa fai a questi qua? Se non accettano, li metti in prigione, cioè che devi fare? Cioè, sono nemici dello Stato, sono pericolosi. Si può rifare un bel partito fascista durante l'età dell'Italia Repubblicana? Non si può fare, non si può fare, sono fuori legge. La rivoluzione comunista fa la stessa cosa. Chiunque pensi di proporre qualcosa di diverso dal comunismo è fuori legge. Poi abbiamo la pena di morte, e va bene. Poi abbiamo la polizia segreta, che comincia a diventare la mano armata attraverso una fitta rete di spie, di delatori, che riferisce agli organi del partito quelli che magari anche nel segreto e nell'intimità della propria casa parlano contro le politiche del governo, contro l'abolizione della proprietà privata, contro i metodi del comunismo. Tutti questi non sono buoni russi, non sono buoni patrioti, e quindi la società va epurata, ecco, da questo seme cattivo che potrebbe germogliare mettendo in pericolo la rivoluzione. Quindi la CECA comincia a diventare l'incubo dal quale il comunismo non si è più risvegliato. Una polizia segreta che vigila sulla moralità e sulla adesione convinta. Ecco che entra il totalitarismo. Il totalitarismo non è soltanto repressione, ma è persuasione. La gente deve amare il comunismo, la gente deve desiderare il comunismo, la gente deve essere felice di vivere nel comunismo, e chi si permette di dissentire viene considerato un nemico, è pericoloso, può contagiare gli altri. Quando c'è una cellula cancerosa in un corpo, cosa fai? Asportiamo prima che si diffonda. E questa è la visione che viene applicata rispetto a chiunque abbia una visione dissenziente rispetto all'ortodossia comunista. Viene invocato il centralismo democratico, è una locuzione eufemistica per dire che cosa? Che nessuno può dissentire rispetto alla linea del partito. Cioè, il partito comunista può anche discutere nel segreto delle proprie stanze, ma quando si va all'esterno ci vuole una sola voce, una sola parola, che sia quella e che sia chiara. Nessuno deve permettersi di dire che quello che dice il portavoce del partito non è condiviso da tutti. La popolazione deve avere un segnale chiaro. È importante che la gente abbia una voce unica. Per capire questo basta fare riferimento al tempo del Covid. La comunità scientifica si riunisce e stabilisce quali sono le misure opportune. Se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa di contrario, è bene che taccia. Parla uno solo a nome della comunità scientifica. Perché? Perché la gente ha bisogno di rassicurazioni, ha bisogno di certezze. Nessuno deve discutere la voce unitaria che proviene dalla comunità scientifica. Se qualcuno vuole dire qualcosa, lo dica nel segreto delle stanze della comunità scientifica, ma non osi parlare al pubblico, perché il pubblico non può sentire voci dissonanti, pena perdere fiducia nella comunità scientifica. La stessa regola viene applicata anche nel Partito Comunista. Il comunismo naturalmente si alimenta alla visione di Marx, ma come tutte le ideologie, la voce di Marx può essere interpretata. Ci sono molti modi diversi di interpretare o di realizzare il comunismo. Il punto è che non ci possiamo permettere di dire alla gente che abbiamo idee diverse. Deve essere chiaro per la gente che i comunisti hanno una visione pacifica, chiara, limpida, sicura, che delinea la strada per l'avvenire, che sarà un avvenire prospero di benessere per tutti. Quindi se qualcuno dissente non può farlo pubblicamente. Ecco, questo è il centralismo democratico, vuol dire discutiamo tra di noi, niente deve traperare all'esterno, alla gente dobbiamo dire solo cose chiare, precise, puntuali e nessuno deve discuterle. E questa è la via per perdere, come dire, la libertà di pensiero, la libertà di parola, perché nel momento in cui in nome di un bene superiore, cioè la stabilità, la governabilità, la credibilità, si tacitano le bocche di quelli che sono dissenzienti, evidentemente si sta ricadendo in una forma di conformismo ideologico che facilmente diventa dittatura, perché io non sono convinto ma devo star zitto. Una disciplina di partito ferrea. Ovviamente se poi qualcuno si lascia sfuggire una parola, immediatamente confinato ai campi di lavoro, che tra poco citeremo, i gulag, oppure peggio ancora mandato a morte tramite sicari, oppure processato come traditore, via dicendo. Vedete che è la via del terrore, è la via del terrore. Vietato il frazionismo nel PQS, Partito Comunista Sovietico, non può dividersi in varie correnti. Siamo comunisti come voi, ma per noi non va fatto questo, va fatto quest'altro. No, il Partito Comunista è uno e dobbiamo tutti volere la stessa cosa. Quindi si capiscono le nobili intenzioni, si capiscono le nobili intenzioni, cioè quello di evitare confusione, di indebolire il fronte comune rivoluzionario, ma d'altro canto il prezzo da pagare è altissimo. Che cos'è? È la repressione della possibilità di dissentire, è l'irrigidimento del dibattito pubblico. Nessuno può dire una parola contro il partito, capite? Questa è la vera dittatura del conformismo delle idee, quindi è qualcosa di terrificante. E deve aver paura la gente, che non può dire niente, ma anche i membri del partito devono aver paura. E alla fine chi è che decide veramente? Chi ha in mano, chi ha la fedeltà dell'Armata Rossa, quindi in seguito sarà Stalin. Stalin decide una cosa, tu non sei d'accordo, sei comunista come lui, non puoi parlare. E se parli ne pagherai le conseguenze. E stai attento a parlare anche con tua moglie quando sei a letto, perché qualcuno ti potrebbe sentire. C'è una catena, una rete di delatori che può portare il tuo nome fino direttamente agli alti vertici burocratici del partito, i quali intervengono implacabilmente, perché questa è la volontà di Stalin, quando sarà Stalin, adesso Lenin, e questa è la volontà di conservare il comunismo. Va bene? Quindi, quali sono i passaggi con cui rapidamente la rivoluzione diventa dittatura? Uno, la dittatura del proletariato è un concetto che si può capire, teorizzato anche da Marx, ma nel momento in cui libere elezioni non danno il risultato sperato, cioè la vittoria dei bolscevichi, il risultato concreto che cos'è? Sciogliamo l'assemblea costituente e applichiamo attraverso metodi violenti la dittatura del proletariato, che è la dittatura del partito, capite? Perché il proletariato ha votato e ha votato per qualcun altro. La dittatura del proletariato è la dittatura in nome del proletariato, perpetrata da chi conosce i bisogni del proletariato meglio del proletariato stesso. E chi è che li conosce? Il partito comunista. Quindi la dittatura del proletariato è la dittatura del partito, perché la gente ha votato e vuole altre cose rispetto al partito comunista, ma il partito comunista sa quello che è meglio per il proletariato, esattamente come una madre sa cos'è meglio per sua figlia. La figlia è troppo piccola, è irresponsabile, non sa quello che vuole, la madre le dice e la costringe a volere la cosa giusta, capite? Molto pericoloso quando qualcuno in nome di un ideale etico vuole costringere altri a volere quello che non vogliono, dicendo che non lo vogliono ma non sanno quello che vogliono, non sono ancora maturi per sapere quello che vogliono. E poi appunto la dittatura del partito è in effetti una dittatura di una oligarchia, perché nel partito ci sono molte persone, poi a un certo punto tutti sono comunisti, ma chi conta veramente nel partito? Beh, il numero delle persone che conta pochissimo, si conta forse in due mani. Quindi alla fine tu puoi essere un militante comunista ma non conti niente, perché le decisioni vengono assunte solo dai leader di partito. E quanti sono questi leader del Partito Comunista? Pochissimi, tra poco ve ne cito qualcuno. Lenin è il numero uno, Trotsky è il numero due, e poi abbiamo alcuni nomi che forse potete ricordare, almeno alcuni: Kamenev, Zinoviev, Stalin, Bukharin. Sono nomi di personalità che hanno avuto un ruolo importante all'interno della rivoluzione, guidando il partito, guidando le requisizioni forzate, guidando dei settori o dei gangli importanti dell'attività dello Stato, hanno grandi responsabilità. A parte questi 5-6, nessun altro conta veramente nel partito, praticamente nessun altro. La stessa cosa avviene nel fascismo o nel nazismo. Chi conta nel nazismo a parte Hitler? Pochissimi altri. E nel fascismo, a parte Mussolini, chi conta? Pochissimi altri, capite? Quindi quella che era nata come una rivoluzione popolare diventa una dittatura del proletariato, che è dittatura del partito, che è la dittatura di 5-6 persone, di cui poi ne rimane solo una in piedi, Stalin. Quindi diventerà la dittatura di un uomo solo. Trotsky ha avuto un ruolo importante nella battaglia tra armate bianche e armate rosse. Qui viene rappresentato, vedete, nella propaganda antibolscevica, tutto dipinto di rosso come una specie di Belzebù, che appunto produce cumuli di teschi, che dà appunto l'idea della ferocia del comunismo, e con al collo la stella di David per fare propaganda anche antisemitica. Poi abbiamo qui invece la sua fotografia, questo è Trotsky. Poi abbiamo Kamenev è un altro leader che farà una pessima fine, anche questo appunto verrà mandato a morte per volontà di Stalin, oggi noi sappiamo, ma all'epoca i russi credettero che fosse un traditore compromesso appunto con forze anticomuniste. È morto nel 1936 è morto anche Zinoviev, anche lui lo vediamo in questa foto segnalettica, qui nel tempo eroico della rivoluzione a metà degli anni 30, quando Stalin prende definitivamente il potere, ormai è da un decennio che ha il potere, qua lo si vede appunto, viene accusato con un pretesto qualunque, trovato ovviamente colpevole e poi condannato a morte. Bukharin, anche lui vedete, trova la morte nel 38 in una delle tante purghe, e qui lo si vede insieme a Rykov, che è un altro dirigente comunista. In sostanza, a parte Stalin, alla fine degli anni 30 non c'è più nessuno che conti qualcosa. Stalin è l'unico uomo che è rimasto in piedi in seguito alla rivoluzione comunista. Non c'è alcun dibattito, c'è un uomo che decide tutto in nome di un bene futuro, che è appunto l'avvento del comunismo. E questo è l'uomo che appunto guiderà la rivoluzione dopo la metà degli anni 20. È anche l'eroe della Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale ha visto l'espansione del nazifascismo in tutta Europa. Chi è che ha estirpato il nazifascismo dall'Europa? Gli Stati Uniti da una parte e Stalin dall'altra. Tanto è vero che l'Europa è stata divisa a metà. Da bravi fratelli americani e russi si sono spartiti l'Europa e l'hanno divisa. L'Europa orientale sotto la sfera di influenza sovietica, l'Europa occidentale sotto la sfera di influenza americana. L'Italia era lì in bilico, alla fine siamo caduti dalla parte americana e abbiamo avuto benessere e relativa libertà. Ma bastava essere 500 km più a est e si ricadeva dentro la cortina di ferro. La cortina di ferro significava comunismo, modello di sviluppo diverso, assenza di proprietà privata e quello che noi oggi vediamo. Cioè, ancora oggi, a distanza di 30 anni della caduta del comunismo, insomma, noi conosciamo le ucraine essenzialmente perché fanno le badanti. E perché fanno le badanti? Perché hanno tanto amore del mestiere delle badanti? No, perché vengono da un paese povero. E perché è povero? Perché c'è stato il comunismo per tanti anni. Ecco qua, c'è ancora da parlare, diciamo due parole velocemente, sul comunismo di guerra e sulla politica economica, perché una parte importante della dottrina del comunismo è la politica economica, come deve essere riorganizzata la società e l'economia. Beh, c'era poco da organizzare negli anni convulsi della guerra tra armata rossa e armate bianche, c'era soltanto da provare ad applicare i principi comunisti in un periodo emergenziale. Però abbiamo detto già qualcosa riguardo a come hanno funzionato inizialmente, cioè mettere in mano a quelli che lavoravano nelle fabbriche, gli operai, le fabbriche stesse, significa sopravvalutare la maturità delle persone. Quindi gli operai in realtà paralizzano la vita delle fabbriche, distruggono molto spesso le fabbriche, non sono in grado di farle funzionare perché manca una gerarchia di competenze e anche che possa utilizzare il sistema premio-punizione, per cui se non lavori vieni licenziato e insomma avete capito insomma la metodologia. Quindi dopo l'iniziale confusione in cui le fabbriche vengono occupate, le terre vengono occupate, il commercio viene bloccato, manca il cibo perché i contadini lo tengono per sé, insomma si blocca, si paralizza l'economia, si ricade nel comunismo di guerra. Il comunismo di guerra è una misura concepita in maniera emergenziale per costringere la gente a lavorare. Attraverso quali sistemi? Attraverso il sistema della coercizione armata, del ricatto e della requisizione forzata. Quindi il comunismo addirittura in questa fase abolisce il denaro, perché il denaro viene visto come un veicolo capitalistico. Quindi gli scambi avvengono in natura sostanzialmente, si ritorna al baratto. Le campagne devono rifornire le città di cibo, di pane e soprattutto l'esercito che deve combattere. Come si fa? Si mandano uomini del partito, fedeli della rivoluzione, a costringere i contadini a consegnare il raccolto e si lascia ai contadini l'eccedenza, ovvero dovrebbero consegnare le eccedenze tenendo per sé la sussistenza. Il punto è che il partito ha deciso quella che è la sussistenza per i contadini. Requisiscono quasi tutto e gli lasciano meno di ciò che è necessario per vivere. Da qua si genererà una carestia terrificante che produrrà a sua volta milioni di vittime. Quindi tutti i settori economici vengono nazionalizzati: banche, fabbriche, campagna. Il denaro viene abolito. I contadini vengono costretti a dare il pane, diciamo così, il grano, in maniera tale che l'esercito possa mangiare e anche le città. Ma la pena è che i contadini, nonostante siano i produttori, si trovano ad avere in mano pochissimo grano, insufficiente per la loro stessa vita. Il partito controlla tutta l'economia in maniera ossessiva e burocratica, costringe gli operai a lavorare e lavorare in una certa maniera, e gli operai sono costretti al lavoro gratuito. Vi faccio vedere le foto, vi lascio subito andare. Questa è una foto delle squadre annonarie che durante gli anni della rivoluzione, della guerra civile, requisiscono il grano. I contadini l'hanno prodotto e sono costretti con un fucile puntato a consegnare quasi tutto. Che cosa gli rimane? Meno di quanto gli basta per vivere. Comincia con una carestia che poi appunto produrrà grandi proteste e grandi dissensi. Questo è il comunismo di guerra.